Grazie, benvenuti e bentornati a questo episodio 3 della serie 2 di Don Chisciotte Podcast con i tre compari su quello che sta succedendo. E in questo episodio 3 della stagione 2, come sempre, la voce chioccia del Don Chisciotte Papero, Oscar Giannino, ma con lui i due pilastri della saggezza che lo contornano, lo guidano in questa notte in lune.
Cosa ridete? Non finiamo fuori strada, altro che guidare, Oscar!
L'unica cosa per cui mi sento pilastro è nel senso che sono inchiodato e immobile, fermo, che non faccio mai movimento.
Hai detto niente, la fermezza è una grande virtù, ecco,
Oscar, io faccio ronzinante, non è che voglio star fermo, però è guidarti,
allora,
mi
sembra ronzinante, cioè
Carlo Alberto Carnevale Maffè
è il fermo pilastro Sancho Panza.
Renato Cifarelli
ci trovano, che deve lo sanno già dove ci trovano, no, è inutile, non dobbiamo
no dire. Su donchisciottepodcast.it è il nostro sito, lì trovate tutti i link che vi servono, quelli per iscrivervi sulle piattaforme podcast, quelli che vi servono se volete fare le donazioni e quando poi ha voglia di ricominciare anche un po' di editoriali di Oscar.
Esatto, anche perché poi tra un paio di settimane vi spieghiamo lo sviluppo di questa stagione 2 e vedrete, cioè chi ci sarà, resterà o si aggiungerà, vedrà, e gli altri ovviamente resteranno nella notte il lune. Allora, da chi cominciamo? Da il grande ronzinante?
Oscar, finalmente l'Italia ha una strategia sul cloud, guarda che è un dato importante, martedì 7 settembre, Albo Lapillo signanda, il ministro Colao se ne esce con la strategia dell'Italia, cloud Italia. Allora, ci sono cose che mi piacciono e cose che non mi piacciono.
Ecco, tenta di spiegare a chi ne ascolta perché non è detto affatto che le sappia. Capisca, certo, poi certo. Io mi riservo di esprimere qualche dubbio.
Figura se non ti riservi.
No, io dei dubbi ce l'ho anche perché ho passato la giornata a parlare con un po' di gente che condivide e che sono molto più esperti e tecnici di me. Ma intanto non vorrei perdere, e invito te che sei in ascolto, voi che siete in ascolto, a non perdere la spiegazione. In cosa consiste, da quello che ha capito Carlo Alberto, che ne sa tanto anche lui, il programma di cloud illustrato dal ministro Colao?
È molto semplice, noi abbiamo una decina di migliaia di cosiddetti data center della pubblica amministrazione dispersi in 8.000 comuni e in centinaia di entità che sono un colabrodo tecnologico. Direi che le ultime vicende della regione Lazio lo dimostrano con estrema chiarezza.
Il 97% è considerato insicuro.
Esatto, siamo sostanzialmente esposti a attacchi informatici e ovviamente a disservizi che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi l'esigenza di fare ciò che le altre nazioni europee hanno già cominciato a fare, nel caso della UK, da un decennio, era improcrastinabile ed era peraltro un pilastro del piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi ben fatto, caro governo, finalmente ad arrivare, dal mio punto di vista un po' di ritardo, ecco, perché questa cosa doveva forse uscire qualche mese fa, finalmente un piano cloud nazionale. Che cosa dice? Portiamo tutti i servizi, tutta la PA centrale e locale, da situazioni non tecnicamente affidabili, né protette né funzionali, a piattaforme cloud, cioè di servizi remoti, sicure, crittografate, protette, con i requisiti di sicurezza e quant'altro. Opera meritoria e indispensabile, uno per tutelare il paese, due per dare più servizi. Questa è la cosa da fare, diciamo, non è in sé un merito, siamo in netto ritardo, ma è importante farlo. Diciamo, i tempi previsti dal governo sono, secondo me, lentissimi, dire che lo facciamo entro il 2025, in questa situazione vuol dire tenere il paese per tre anni e mezzo, a rischio, e sappiamo che il rischio della cybersicurezza purtroppo è esponenziale, ma tant'è, meglio tardi che mai. Cos'altro mi è piaciuto del piano? La scelta, e tu Oscar te la ricordi, no?
Però questa tua prima osservazione fa apparire la scelta del cloud di Colao come esclusivamente votata alla cybersecurity.
Questo però mi hai bruciato
con il moltiplicatore dell'interoperabilità della messa a matrice perché i dati producano reddito, conoscenza, trasparenza, eccetera, eccetera, è un altro capitolo.
È tutto un altro capitolo che non c'è ancora, purtroppo non c'è, bisogna dirlo. Mi hai bruciato, cioè, ti dico, l'altra cosa che mi piace è che il progetto è basato su una partnership pubblico-privato e non è quindi una roba affidata in house, non è nemmeno una cosa, fatemi dire, meramente sovranista, perché ovviamente per fare questa cosa serviranno competenze.
Non lo so, io ho letto una dichiarazione di Colau che sembrava quella del ministro Pisano, perché dice che il polo deve restare nelle maniche del cloud nazionale sovranista.
Ma attento Oscar, però qui entriamo nel merito. Quello che fa il cloud nazionale è dividere i dati e servizi in tre parti: i dati ordinari, i dati critici e i dati strategici. Solo questi ultimi, quelli, non so, i dati centrali dello Stato, la sicurezza nazionale.
Ma lo speri o sai che è così?
Beh, diciamo, io sto leggendo il documento che è davanti a me e dice che solo i dati strategici, neanche tutti per la verità, fanno sul cloud privato del polo strategico nazionale, che avrà 4 data center, 2 al nord e 2 al centro, ragionevolmente, e questi sono i cloud, fammi dire, sovrani, non sovranisti, perché sono coprogettati con dei partner. Il grosso dei servizi, quelli critici, va su cloud pubblico criptato, dove quindi c'è la parte software, se volete, che è nazionale, ma le tecnologie sono diciamo standard, ma sempre in Italia. I dati ordinari vanno su un cloud pubblico che può stare fuori dall'Italia e qui, ed è tendenzialmente, diciamo, i cloud pubblici sono Google, Microsoft, Amazon. C'è anche un pubblico non qualificato che può stare addirittura all'extraway. Quindi sono previste tutte le gamme di cloud privati, ibridi e pubblici. Per pubblico intendo dire quindi quello che conosciamo noi, purché siano qualificati, questo è importante, anche quelli non qualificati per i dati diciamo marginali. Cosa non mi piace? L'hai detto tu, che è un progetto fatto a quattro mani tra l'AGID e l'Agenzia per la Cybersicurezza, che spende la gran parte del progetto proprio sul tema della cyber security, che certamente è importante, ma non è meno importante della riprogettazione dei processi. Cioè rischiamo di fare un trasloco dei dati in un'area sicura, e questo è meritorio, ma sempre gli stessi dati sono, sempre gli stessi processi sono, se non c'è non una mera migrazione ma una riprogettazione dei servizi. Ecco, quello che manca della strategia cloud nazionale è l'innovazione. L'innovazione non c'è in questo momento, ci sarà, per carità Oscar, non voglio essere ipercritico, ma non c'è un'enfasi sull'innovazione, c'è un'enfasi sulla sicurezza, sulla protezione dei dati. Capisco che questa è, se volete, la cosa più facile da vendere in termini politici, ma per gli obiettivi che hai giustamente ricordato Oscar, che erano quelli di produttività, aumento dell'efficienza, mi dispiace, ma la sicurezza, che è importantissima, non aumenta la produttività, non aumenta l'interoperabilità. Certo protegge i dati, è una mitigazione del rischio, ma, come dire, è solo un pezzo della medaglia. L'altra parte della medaglia, lo devo dire sinceramente, non c'è ancora. Ora concediamo il beneficio del dubbio, perché il progetto per il cloud, per i servizi cloud, deve ancora essere messo a bando entro la fine dell'anno, e c'è da sollecitare tutta la politica e le istituzioni a non dimenticare che non basta spostare i dati, bisogna riprogettare i servizi.
Ecco, io su questo secondo aspetto ti dirò che sono ancora molto dubbioso, e ho raccolto molte opinioni di nostri amici che si occupano tecnicamente di queste questioni, non sono solo studiosi teorici, che nel contatto con la struttura ministeriale di Colau hanno toccato con mano ciò che ha alimentato le loro perplessità. Aggiungo un'altra cosa, un altro segnale su cui ti invito a riflettere, caro Alberto, e che va in controtendenza rispetto al fatto che la pura migrazione dei dati a fine di cyber security, per carità, questione essenziale, ma non sia abbinata a una riflessione sulla produttività, l'efficienza e anche una strumentazione di dati in base alle quali tarare gli interventi nella PA, della PA, per le dotazioni necessarie, per la focalizzazione delle mission e dei servizi, cosa che è essenziale anche per la migliore efficacia poi di tutta la parte che passa attraverso gli investimenti pubblici della PA, intendiamoci. È venuto questa settimana proprio dal ministro Brunetta, perché il segnale che ha lanciato sullo smart working, che poi è stato lavoro a distanza più che smart working nel più dei casi, nella PA, cioè quello di dire no, si rientra tutti in presenza, perché così si alimenta un punto di PIL, di consumi alimentari, caffè, ristoranti, eccetera eccetera, a me ha lasciato abbastanza perplesso. Io ho letto un articolo di Marco Bentivoglio, di Mariano Corso, in cui sono ritrovato, perché diceva, ma come sarebbe a dire, ci vuole un'analisi quantitativa e qualitativa delle aree in cui ha funzionato un po', quelle in cui ha funzionato più di un po' e quelle in cui ha funzionato per niente o quasi per niente, e su quello fare un assessment delle dotazioni necessarie che mancano per capire se è un problema infrastrutturale, di tools, device o che altro, e su quello riprogettare, perché altrimenti è immaginare che tutta la storia dello smart working in tutta la PA, no, in tutto il mondo del lavoro, è stata semplicemente una temporanea esigenza di lavoro a distanza, ma non lo utilizziamo per riprogettare affatto il lavoro.
Sarebbe un grave errore, perché invece ben pensato aumenta la produttività e garantisce flessibilità e inclusione. Quindi buttare il bambino con l'acqua sporca è un grave errore sia nel pubblico sia nel privato, che però non sta ragionando come sta ragionando Brunetta.
In effetti, il privato si sta inoltrando verso contratti in grandi imprese e medie imprese che sono di un modello ibrido, certo, ma che sono effettivamente tailorizzate su quel tipo di analisi.
Bravo, però il privato il cloud ce l'ha già, amico mio, ed è un cloud ben pensato, pensato o in buona parte con progetti software, come dire, ridisegnati. Qui invece, se dobbiamo aspettare la migrazione dei dati al 2025 e poi da lì cominciare a riprogettare i servizi, cioè facciamo tempo veramente a perdere due treni.
Ma vuol dire che non si riprogetta?
Questa è la mia preoccupazione.
Che o c'è subito questa cosa e diventa un asse portante all'interno del meccanismo di trasmissione e di scaricamento a terra del PNRR, oppure è una cosa babbo morto dopo. Quindi è questo che ti dirò la verità, a me non convince.
Condivido, quindi diciamo, per me è un piano che omissivo da questo punto. La parte che c'è secondo me è giusta, ma manca un pezzo qualificante e francamente insomma bisogna sollecitare il governo a tirarlo fuori, perché è un'occasione
storica. E tra l'altro
storica.
Aggiungo che mi lascio perplesso, ma io su questo non mi faccio perplimere più da niente, per così dire, in questo paese che per molti versi è impazzito nelle reazioni, nel vedere che alcuni, anche non persone prive di senno, hanno bollato per esempio l'analisi di Marco e di Mariano Corso, cioè, fate comunella con i sindacati che vogliono che tutti restino a casa in pantofole, ma noi veramente ragioniamo così? E purtroppo sì, la risposta è che una larga parte del paese ragiona oramai così, e io su questo dico che è una parte del paese che vuole l'immobilismo, cioè vuole tutto come prima per lamentarsi e ritagliarsi spazi di anarchia, perché poi questo è il punto vero. Un paese che non ha regole condivise, che non ha regole efficaci, è un paese in cui ognuno fa come cazzo gli pare, perché poi questo è uno degli aspetti italiani che in questo paese, che ama molto dire abbiamo vinto gli europei, stiamo andando benissimo nella ripresa, spaccheremo tutto, ma neanche per idea, abbiamo perso più di tanti, più degli altri, stiamo risalendo per fortuna, però poi alla fine si vede che nell'adesione spontanea, Alberto, mi dirai, no, quella dei vaccini testimonia che gli italiani a stragrande maggioranza sono favorevoli. Sì, nel dibattito pubblico il caos delle urla, anche da persone da cui mai me lo sarei aspettato, è elevatissimo però. Ecco, quindi speriamo che nel recinto della PA qualche cosa si muova davvero nella giusta direzione, perché se il mantra è, lo dico con dispiacere anche per Brunetta, però insomma, ci ho questionato parecchie volte io nella vita, l'idea torniamo lì perché così bevete più caffè, ecco, a me fa cadere le braccia, lo dico con grande rispetto.
Beh, però,
ho criticato per una vita intera le vaste sacche della pubblica amministrazione che sono inefficienti, non perché c'è una questione antropologica del dipendente pubblico, non faccio mai questioni di questo tipo, ma perché non sono organizzate secondo criteri di efficienza, e la colpa è di chi le dirige. Delle regole che presiedono a tenere gli occhi chiusi e a fregarsene, e però vederla poi trattata come una roba che sta a casa o torna a seconda dei caffè che consuma, per me è una cosa surreale, però la penso così. Tu che dici, Renato? Non ho capito, scusa, ti ho interrotto.
No, stavo dicendo che è una questione organizzativa, ma come diceva giustamente prima anche Carlo Alberto, è la differenza fra il telelavoro e lo smart working. Telelavoro è lo spostamento del lavoro a casa, tanto per ricapitolare per chi non se lo ricordasse. Lo smart working invece è un lavoro per obiettivi. Il telelavoro è a casa e lavori a casa come se tu fossi in ufficio. Lo smart working vuol dire che tu hai degli obiettivi, devi fare le tue cose, hai un tempo di lavoro che non è fisso come in ufficio e quindi puoi lavorare la mattina presto oppure la sera tardi se ti piace o cose di questo genere, ma sono due concetti completamente diversi.
Ma che andrebbero anche contrattualizzati in maniera diversa, perché come cioè, ovvio cambia la logica e la metrica, cambiano i costi da spesare o incentivare, e cioè, se uno ha un'idea di che il lavoro è cambiato, se invece, ripeto, come vedo poi nel dibattito sull'ammortizzatore universale, sulle riforme delle politiche attive del lavoro, pensiamo che basta tenere la cassa integrazione in costante rapporto per difendere il lavoro dov'era e com'era, beh, auguri a tutti, perché io non so cosa dire, perché come è evidente non è...
Comunque Oscar, non ci sarà mai nessuno così. Smart working, né pubblico né privato, senza un'adeguata tecnologia cloud a monte e senza un'adeguata copertura a valle, perché l'altro tema, adesso vedremo, è che il piano di infrastrutturazione nazionale è molto ambizioso, ma poi vediamo poi come cade veramente a terra. Ancora una volta
vita vissuta sulla pelle. Allora, se noi non avessimo avuto tutto il sistema documentale che è accessibile, vabbè, diciamo in cloud, anche se poi sono dei cloud privati eccetera, noi non avremmo potuto far lavorare le persone, perché quando tu hai tutte le pratiche che sono cartacee nell'armadio, sei in ufficio. Quello è la cosa più semplice, cioè la cosa più trasparente. Noi per fortuna eravamo pronti.
Che è la giustificazione pragmatica, se posso spezzare una lancia, del povero Brunetta, il quale si è reso conto che non era neanche possibile in queste condizioni continuare a tenere la gente a casa, perché una grande parte dei documenti invece non sono digitalizzati. È un fatto, capisci?
Ma io posso fare una domanda da curioso, perché mi sto facendo idee leggendo un po' di cose, ma naturalmente Carlo Alberto te ne occupi da più tempo e meglio di me, anche come consulente di impresa e progetti come in questo di reti. Tu, nel grande dibattito che si sta sviluppando negli ultimi 2-3 anni tra il modello di cloud centralizzato da una parte, sia pure con le caratteristiche che ha il cloud, e invece l'accessibilità decentrata con IIG dei big data, come ti orizzonti?
Ma sai, il cloud è un passaggio che tecnologicamente si è consolidato una quindicina d'anni fa, quindi parlare di cloud oggi almeno di una decina d'anni, lato pubblico. Le aziende hanno più programmi di migrazione al cloud ormai consolidati e già eseguiti, no? Ciò detto, il cloud, scusami, non voglio dire una tecnologia vecchia, ma non è l'ultima tecnologia, cioè oggi avrei incluso, e non l'ho visto, adesso devo andarlo a cercare, un riferimento alle architetture federate modello Gaia X. Abbiamo dedicato una trasmissione intera di Don Chisciotte podcast prima dell'estate a spiegare che l'Europa va in quella direzione. Ora che l'Italia fine 2021 dice che nel 2025 andrà sul cloud, quando ci servono concetti più articolati, ripeto, federati, data spaces, livelli di identità, qui abbiamo pensato di mettere i dati in cassaforte, ecco, pensato alla sicurezza.
Ma ti dirò che la mia curiosità è nata soprattutto da per questioni personali, diciamo così, di cui io non parlo mai e non voglio parlare neanche oggi, ma sul fatto che mi hanno parlato amici medici specializzati in frontiere avanzate del quantum computing su i big data delle cartelle sanitarie, dicendo che si stanno convincendo che in realtà fare quantum computing su un modello federalizzato decentrato, a differenza del cloud, cioè quindi IIG, dal punto di vista per esempio del progresso e dell'abbattimento dei lag temporali per fare le operazioni comparative per cartelle che naturalmente hanno tipologie di patologie e di sistemi di ciascuno endocrini diversi, ovviamente per accelerare i tempi per l'esame che farmaci non in protocollo ma sperimentali hanno su vastissimi campioni di popolazione con patologie medio-basso differenziate, è lì l'abbattimento temporale, mi dicono, per chi fa il nostro mestiere di ricercatore e contemporaneamente in ex clinici, quindi anche la pratica, no? Sto parlando di cose come Humanitas, San Raffaele e così via, quelli con cui parlo io, mi hanno detto, Cloud è, per noi è già il passato remoto, sì, perché IIG ci dà tempi di abbattimento del lag, certo, che sono esattamente quelli che ci servono.
Certo, diciamo, il concetto è, il cloud è indispensabile, ma serve capacità di computing a bassa latenza, quindi quello, esatto, che noi chiamiamo edge computing, fog computing, poi ciascuno mette le sue. comunque ci sono applicazioni a bassa latenza, e non stiamo parlando della PA, fammi dire, amministrativo normale, no, no, stiamo parlando ovviamente di cose a bassa latenza, cioè sanità, sanità, diagnosi, trasporti, logistica. Lì hai bisogno di bassa latenza, lì non basta cloud, serve edge, cioè serve capacità di computing e sensoristica locale, perché la latenza specialmente...
La stessa cosa mi ha detto, infatti, che non è solo una questione di sicurezza contro l'eventualità di interventi stranieri, politico-militari, terroristici su hardware e software, sulle reti di sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto ferroviario, ma anche per esempio aeree, e mi hanno detto che anche in quel caso le tecnologie federalizzate e decentrate sui big data in interventi di emergenza sono decisivi.
Sì, sì, sì. Perché torno all'idea, single point of failure non è mai una buona strategia. Allora, esatto. Mettere tutti i dati nello stesso paniere, ovviamente sappiamo che comporta. Allora, questo è il prezzo un po', come dire, da sovranità tecnologica che sta pagando questo piano. L'idea di mettere tutti lo strategico in 4 data center nazionali e non accettare un modello federato di distribuzione del rischio, per me è un'architettura, fammi dire, accettabile, ma non dell'ultima.
Beh, sentiamo se aggiungono qualcosa. Tutto quello che manca però per noi è decisivo, ecco, io almeno per me...
Quello che manca è la saldatura al progetto di aumento della capacità del potenziale.
Se no ci tenevamo il ministro Pisano e i 5 Stelle. No, detto questo,
anche no, cioè, va bene Vittorio Colao, diciamo coraggio, avanti così, ma un po' più veloce, per favore, Vittorio, grazie.
Facci vedere le cose, perché i nostri dubbi sono sostanziali per il momento. Ecco qui, continuiamo con questo terzo episodio, sempre con Ronzinante e Sancho Panza, e infatti adesso chiedo a Sancho Panza.
Ah, Sancho Panza è preoccupato, perché parliamo sempre di ripresa, però sto notando, visto che la mia presenza è abbastanza internazionale, sto notando che ci sono ancora un sacco di paesi che hanno una situazione sia vaccinale, perché sono paesi magari poveri o comunque che non hanno la possibilità di organizzarsi in un certo modo, sia di pandemia abbastanza grave, e quindi sono magari in lockdown, oppure sono semichiusi, oppure la gente non esce. E questo sta inficiando chi lavora nei paesi. Allora, ho letto un articolo la settimana scorsa anche sulla parte della produzione, per esempio in Vietnam, dove producono la buona parte delle sneakers che pagate molto care e che invece vengono prodotte per 4 soldi in Vietnam, però lì ci sono problemi di produzione e i cinesi hanno delocalizzato in Vietnam, ma ci sono molti paesi, ti faccio l'esempio della Malesia, ti faccio l'esempio della Thailandia, molti paesi in Asia, ma anche alcuni in Sud America, dove c'è in questo momento una forte crisi dovuta proprio al fatto che la gente è a casa, un po' quello che è successo in Italia l'anno scorso, diciamo fine primo trimestre, inizio secondo trimestre. E invece l'altra cosa che ho notato in queste settimane è che aumentano sempre di più le aziende che in questo momento stanno facendo delisting, cioè delisting vuol dire stanno ricomprando tutte le azioni per uscire dalla quotazione in borsa. La mia forte impressione è che ci siano, al di là di tutti gli obblighi abbastanza pesanti per un'azienda quotata, e ne ho saputo qualcosa quando avevamo la partecipazione nell'azienda quotata, che ci sia però anche tutta una parte strategica, per cui se tu sei quotato devi presentare la trimestrale sempre super figa, con la super crescita, con super prospettive, e se gli dici ma facciamo 100 euro meno di utile, vedi le azioni crollare. Mentre invece se non sei quotato puoi fare anche dei progetti magari a medio termine, facendo un po' più investimenti, un po' più mirati su una prospettiva di medio termine, e quindi hai una visione un po' più imprenditoriale, un po' meno finanziaria. Non so quale sia l'impressione di Carlo Alberto, che probabilmente è molto più esperto di me.
No, io sono, come sai, nel board di qualche azienda quotata, qualcuna magari si sta giusto pensando di togliersi dalla borsa, qualcuna è appena entrata. Allora, purtroppo la mentalità di molti imprenditori è così, cioè io non devo spiegare a nessuno i miei piani e quindi non temo il giudizio. Diciamo, mettila così, che riuscire a spiegarli, a farli capire, è un pregio. A volte è difficile farlo e a volte è difficile farsi capire. In sé i mercati fanno fatica, specialmente quando l'azienda è molto piccola, non hanno il tempo per fare le analisi, molto semplicemente. Non è che non si possa spiegare, è che gli altri non hanno il tempo di studiare, te lo dico sinceramente. Ciò detto, ci aggiungo un elemento sul tema del delisting, che è preoccupante, per me è preoccupante, perché noi abbiamo bisogno di arrivare a 1000 aziende in borsa, non di toglierne 100. E cioè che il costo del capitale per via alternativa è così basso a causa o grazie alla droga della BCE, che l'idea di andare in borsa per avere accesso a capitale, accesso libero al capitale, ormai non è così più attrattiva. Quindi a costi maggiori, diciamo in termini gestionali e burocratici, effettivamente a sfide di governance più alte, questo sì, però poi su questo punto devo fare un commento, e a costo del capitale non così diverso, chiaramente c'è un disincentivo. Ciò detto, il delisting è anche in molti casi risultato di acquisizioni, interventi di private equity che fanno un delisting per poter mettere mani liberamente all'azienda. C'è un punto però che devo in un certo senso evidenziare. Il nuovo corso della finanza, non solo nazionale ma internazionale, certamente europea, prevede criteri, rispetto rigoroso di criteri ESG, quindi Environment, Social and Governance, G di governance, per poter garantire gli stessi accessi al credito bancario, ok? Oltre al fatto che ormai i fondi di private equity non si possono più permettere di investire in aziende che non rispettano i criteri ESG, perché i loro board giustamente protestano. Ora, la G di governance, caro Renato, sta diventando l'argomento, in certi casi è una scusa, delle banche di fare un tapering fatto in casa. E cioè, cara impresa, se non rispetti i criteri di governance, che includono la capacità di fare piani a lungo termine, di avere budget coerenti, di avere quindi non soltanto formali ma sostanziali, noi ti ritiriamo gli affidamenti. Questa strada, guardate, che è molto importante e non è ancora esplicita, anche se qualche delisting o qualche fallimento di IPO l'abbiamo già visto a livello internazionale proprio su questo tema della G di governance, sta arrivando anche nelle medie imprese italiane, perché le banche, dal loro punto di vista obbligatoriamente, non possono più fare a meno di non includere il rispetto dei criteri ESG nelle scelte di credito alle imprese.
Faccio presente che la borsa italiana, grazie soprattutto alla perda di peso che hanno avuto il settore bancario, che era decisivo, bancario e finanziario, nella nostra quotazione è quella tra tutti i paesi avanzati che è ancora al di sotto delle due grandi crisi dot-com e poi 2008-2009, cioè la tendenza è di lunghissimo periodo, a dire la verità. Sì.
E il valore complessivo della capitalizzazione rispetto al PIL, come sai, è tra i più bassi d'Europa, quindi c'è un tema di livello, ma è anche proprio di dimensione, di stock, non soltanto di flusso.
Temo che il costo del capitale è risibile, comunque sia un potentissimo incentivo al fenomeno che citava Renato, oltre ovvio alla liberazione da obblighi trimestrali di rendicontazione e così via, che non è mai un bene ricordare, ma in definitiva poi è ciò che molte famiglie imprenditoriali preferiscono. Renato, è inutile far finta di no, è così. Certo, magari per operazioni anche di crescita, ma magari anche per non rispondere poi al mercato con le quotazioni del titolo, poi questo è il punto di fondo secondo me, cioè l'espressione di un ritardo di tutto il sistema nervoso finanziario italiano. Del resto un paese bancocentrico paga un pesante fio al fatto che l'intermediazione del capitale di rischio e di debito resta prevalentemente sì, bancaria.
Ci aggiungo un fatto contingente: il cambio di governance di borsa italiana da London Stock Exchange a Euronext ha bloccato 3 anni di strategia, onestamente, no? Noi avevamo un bel progetto, ma anzi, un bel programma, si chiama Elite, con 500 imprese, diciamo, ci ho anche un po' lavorato, che aveva selezionato imprese candidate all'apertura del capitale con idea di espansione, no? Avendo avuto questi cambi di governance a livello di borsa, ovviamente ci sarà meno attenzione. Speriamo che la stabilizzazione di Euronext dedichi al mercato, specialmente le PMI italiane, ma non solo, quelle europee, l'attenzione che merita, perché invece il trend, secondo me, deve riprendere, deve essere un trend di apertura del capitale, non di chiusura.
Brevi pillole da parte mia invece solo. C'è un preannuncio di un Consiglio dei Ministri tra giovedì e venerdì con misure di estensione dell'obbligo vaccinale a tutta la PA e al settore privato.
Era ora.
Lo dico con una pausa di riflessione.
Dico era ora invece, abbi
no,
pazienza.
Aspetta, come sempre tu corri avanti. No, perché la strategia che il governo aveva illustrato era di essere in procinto di un'estensione a tappe dell'obbligo di Green Pass nella pubblica amministrazione, al di là dell'adozione delle misure già di obbligo vaccinale nella scuola, che sono molto problematiche nel loro rispetto, da quello che si capisce, oramai che l'anno scolastico è iniziato, e delle misure, anzi dell'obbligo vaccinale, perdonatemi, nella sanità, che è molto problematico, perché non vengono comunicate dalle ASL, dagli ordini dei medici, le sospensioni da fare, e quindi non ci siamo, è da giugno che c'è il problema. E poi nella scuola, perché nella scuola il casino fatto dal governo ad agosto sugli obblighi dei verificatori, la Morgese che attenua, poi una circolare che è costretta a smentirla, perché gli obblighi dei verificatori erano già disposti da giugno, e con il ministro Bianchi sulla scuola, proprio sul costo del tampone per il Green Pass, per gli insegnanti. Anche lì, prima un annuncio, poi la smentita. Tutto hanno creato un'enorme confusione. E lì il dibattito che è esploso, Cacciari che dice sono per l'obbligo vaccinale, ma veramente vuol fare l'obbligo vaccinale? Non mica siamo informati, e poi non c'è la tutela della persona, le cose giuridiche di cui abbiamo parlato nel precedente episodio. Adesso che il Consiglio dei Ministri faccia l'estensione dell'obbligo vaccinale di colpo, noi in una strategia di espansione a tappe, Green Pass e obbligo vaccinale nella pubblica amministrazione, ma in tutta la PA e nel privato, vedere per credere. Io, caro Alberto, spero che lo scrivano bene, perché,
questo purtroppo,
perché il mese di agosto non è stato un mese in cui il governo è stato esemplare su questo. Figliuolo non c'entra niente, vedo che alcuni lo accomunano, il programma vaccinale deve andare avanti, c'è la polemica anche sulle terze dosi eccetera, vedremo questo Consiglio dei Ministri, perché io non ho elementi tali da aver capito, ve lo dico perché è in ascolto, che cosa abbia fatto cambiare e accelerare la strategia del governo. Rimango per l'obbligo, la stragrande maggioranza della popolazione è favorevole, ma la percentuale di italiani che vedrebbe questo passo come un ulteriore incomprensibile, perché non ben spiegato, misura cogente, e questo è un fenomeno che secondo me non è affatto trascurabile e non si può liquidare dicendo siete tutti pazzi. E quindi vedremo che cosa succede da questo punto di vista, e non credo che sia possibile immaginare che c'è un obbligo che si estende nella PA, nel privato ci pensano le imprese e i sindacati non firmano estensioni degli obblighi con le imprese. Chi non l'avesse capito, spero che sia abbastanza chiaro anche dagli ultimi giorni. Fatemi dire poi che i segnali mondiali invece si infittiscono di un'attenuazione della ripresa del PIL mondiale, del commercio mondiale. Questo è un campanello d'allarme che sta diventando sempre più serio, non riguarda solo i semiconduttori, ed è un'ombra sul rimbalzo italiano che quest'anno speriamo sia quasi il 6%, però è un'ombra vera. E su questo non voglio sembrare gufo, perché io mi auguro che per esempio la sessione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che batte a vuoto da anni e che è prevista tra ottobre e novembre, faccia un passo avanti, perché quello che sta avvenendo tra porti cinesi e porti americani ed europei nel traffico reciproco è una colossale asimmetria. Colossale, e questo ha un impatto terribile sull'intera crescita mondiale, oltre al fatto che alcuni paesi, come aveva spiegato Renato, hanno fenomeni locali per cui si creano perturbazioni che rimbalzano in tutto il commercio mondiale. Da questo punto di vista voglio dire un'ultima parola. C'è stato il bilaterale della Confindustria tedesca e italiana, io ho sottolineo due punti, cioè entrambi si sono trovati d'accordo oramai a pochi giorni dalle elezioni tedesche, con un certo risultato, ne parleremo poi in un episodio ad hoc, nel chiedere ai rispettivi governi di Italia e Germania due cose sostanziali. Primo, sul 50-55, cioè la serie di proposte che il 14 luglio la Commissione europea ha emanato, ve ne abbiamo parlato a lungo, per l'accelerazione degli obiettivi di contenimento delle emissioni di CO2 e la neutralità carbonica, i primi entro il 2030, i secondi nel 2050, hanno chiesto ai governi italiani e tedeschi di concordare insieme comuni posizioni prima del Consiglio europeo dell'ambiente, perché l'adozione e l'esame delle misure della Commissione europea deve passare prima al Consiglio europeo, poi al Parlamento europeo all'inizio dell'anno prossimo, perché l'impatto delle misure di accelerazione su filiere industriali fondamentali e produttive, sui relativi occupati, sia posto al centro nella valutazione comune delle due Confindustrie, che si chiede di condividere, è stato spiegato a Draghi e al capo del governo tedesco che si formerà dopo le elezioni, di condividere insieme le preoccupazioni, perché l'impatto non è minimamente paragonabile con le risorse messe a disposizione dal fondo di tutela per il costo sociale previsto per il 54-55, che per l'Italia sarebbe in totale 7,5 miliardi di euro. L'impatto è tale, dalla siderurgia all'automotive, all'immobiliare e ai trasporti, a cui si estendono i certificati verdi, che l'impatto è multiplo, enormemente multiplo rispetto a quello, oltre al fatto di richiedere alle imprese private l'investimento di molti punti di PIL per l'accelerazione verso investimenti che nei programmi pluriennali non erano stati traguardati a quegli obiettivi. Questo secondo me è un gesto di grande responsabilità. Draghi ha detto sicuramente sentirò il mio collega tedesco, vedremo che cosa succede. E la seconda cosa è stata chiesta l'estensione dei progetti PCEI, cioè i progetti tecnologici di punta per tutelare la strategicità dell'eccellenza delle imprese industriali europee. Attualmente c'è un progetto sulle batterie, c'è un progetto sui semiconduttori, ce ne sono due ultimi varati, di cui uno è sulla smart health, cioè sulla sanità intelligente, su quanto computing per la sanità, però c'è l'individuazione di altri settori da aggiungere con progetti PCEI su questo, tra cui difesa, cantieristica, siderurgia e automotive in quanto tale, non solo le tecnologie e gli input necessari per fare le batterie elettriche. Allora, questa collaborazione su intere filiere industriali, estesa anche alla Francia, perché le tre Confindustrie hanno un progetto di collaborazione comune, magari i governi fossero capaci di qualcosa di simile. Mi limito a dirlo solo perché non è che mi aspetti grandi cose, però parlare un linguaggio comune su filiere industriali condivise con una logica europea, secondo me è un bel passo avanti. E vedremo in alcuni settori come la difesa, per esempio, e la cantieristica, sapete che l'Europa parla, ma poi gli orgogli nazionalistici non hanno mai fatto fare qualcosa di paragonabile al peso che hanno gli Stati Uniti e ormai bisogna dire la Cina, soprattutto nel mondo. Perché
e la Corea anche.
La Corea, certo, la Corea è una cantieristica, però se stiamo parlando di difesa militare, ormai la Cina è diventata lo sviluppo delle tecnologie più avanzate che noi neanche ci sogniamo, insomma, superano anche gli Stati Uniti in molti settori. Allora, non ci resta a questo punto che ringraziare.
Salutare tutti.
Cioè Ronzinante Sancho Panza.
Grazie a tutti.
Ciao.
E dare appuntamento al quarto episodio nel fine settimana.